La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci! Pronti a partire, la Juve del lunedì, caro direttore, tu sistemati che intanto faccio io gli onori di casa, visto che sono...
Siamo ancora domenica allora, esatto. Sei tu il direttore, ciao ragazzi, la Juve del lunedì, ci siamo, metto le cuffie, pronti a partire? Ci siamo! No, ero emozionato ragazzi, perché siamo rigorosamente in diretta, abbiamo Yves che forse è arrivato da poco dalle vacanze e mi ha detto ci siamo, come se...
ha lanciato un segnale di fumo.
Esatto, noi eravamo colpiti da questa ultima ora, ultimo secondo... Vuoi annunciarlo tu in questa Juve del lunedì? La Juve del lunedì dove non facciamo processi. Il processo al campionato, il processo alle intenzioni. Tutto quello che fanno gli altri lo potete vedere
dagli altri.
Altri. Certo. Da noi potete ascoltare anche magari qualche malumore o comunque partendo dalle notizie. Qual è la notizia, Gigi Schiffo?
È che la Juve del
ti fermo.
Dica.
Ti fermo. Che con Antonio Paolino non c'è Chiara Papanicolaou, ma come vedete anche dal nostro wall... c'è Luigi Schiffo.
C'è una certa qual differenza
esatto,
fisico-atletica.
Quindi la Juve del lunedì si riconferma. Ringrazio pubblicamente, ufficialmente in questa trasmissione che è stata per un anno la prima edizione con Paolo Rossi, quello finto, quello vero giornalisticamente parlando, ma finto per chi ha vinto un mondiale in Spagna. E viene sostituito ottimamente da un attaccante. Sono un po' trappattoniano, da un attaccante metto
si
un
conserva
ottimo
il risultato
e valido difensore. Detto questo, grazie a voi per aver accolto questo nuovo palinsesto che vi stiamo presentando in tempo reale. Prima di noi ringrazio e saluto il qui presente, anzi dall'altra parte del vetro, Marco Spadavecchia. Però al di là dei convenevoli, caro Gigi, possiamo far finta di essere amici in diretta?
Come no, siamo amici perché devi far finta.
Ok, no, così sai, serviva, magari prendevi le distanze, visto il periodo. E con un po' di ironia, tanta informazione, la Juve del lunedì. Tutte le volte che la Juve gioca nel weekend, noi ci saremo il giorno dopo. Ci concederemo quel giorno di pausa per andare alle Maldive o chissà dove, quando il campionato si ferma, ma abbiamo tanti altri impegni.
Devo trifule anche noi.
Terzo tempo, che ti vedrà ancora protagonista.
Certo, al martedì.
Cose di calcio, che mi vedrà protagonista con Chiara Papanicolaou. E poi questo palinsesto, che magari ci potete anche dire se state apprezzando o meno. Aspettiamo i vostri vocali, aspettiamo i vostri commenti, aspettiamo le vostre idee, opinioni sul tema di questo ultimo minuto, di quest'ultima ora, Gigi.
E cioè
a te.
Che la Juve del martedì sarà con Alvaro Morata al numero 9, e perché domani sono le visite mediche in arrivo da Madrid in serata, quindi magari vi daremo anche l'arrivo in diretta in questa ora e mezza di trasmissione di Alvaro Morata, che è stato scelto per vestire la maglia numero 9 rimasta così a lungo vacante e con tutti questi ballottaggi che in realtà vedevano favoriti altri, no direttore? Direi che si è parlato fino a poco fa di Dzeko.
E si continua ancora a parlare, perché a questo punto, amici bianconeri, caro Gigi, ma Dzeko resta alla Roma? Va da qualche altra parte? Potrebbe aprirsi qualche scenario...
inverecondo, direi.
Esatto, inverosimile?
Sì, diciamo che già che Suarez sia sulla via di Madrid, diciamo che già un altro puntello che va a chiudere questo discorso dei centravanti, ed è paradossale, trovo, che si sia fatto prima lo scambio in Spagna che non in Italia alla fine, perché...
come sempre, è un po' più veloce a livello europeo esatto, che non a livello italiano. Adesso le elezioni sono chiuse, no? Si può tornare a parlare di politica sportiva.
Lasciamo perdere, okay. Apri e chiudi gli stadi, eccetera, eccetera. No, credo che... Morata però non è proprio un centravanti, quindi questo apre una riflessione, cioè Pirlo ha deciso che va bene anche senza centravanti, perché sì, Morata può anche fare centravanti.
No, caro Gigi, ti devo fermare.
Dica.
Pirlo ha deciso? Affermazione?
Opzione A, Pirlo ha deciso così.
Ah, c'è la vera opzione, allora lanciala al pubblico, non dirlo a me.
Opzione B, la Juve prenderà anche un centravanti, che potrebbe essere Dzeko oppure un giovane alla Ken, che così non va a occupare posti e costa un po' meno, però lì c'è Raiolo di mezzo che mi sa che...
Però c'è anche da occupare una posizione di chi è già cresciuto nel club, no? Chi è cresciuto nel settore giovanile.
Sì.
E ci sarebbe Pinsoglio più poi la scelta va fatta su qualche altro giocatore da mettere in lista Champions, giusto?
Sì, lì ce ne stanno fino a 4 di questi, quindi la Juve se ne vuol mettere fino a 4 li può mettere in lista Champions senza togliere spazio agli altri, quindi il vantaggio di Ken è quello, che non va a togliere posto a nessuno. Però non lo so, onestamente, quando c'è Raiola di mezzo io aspetto sempre fino all'ultimo momento a capire dove porta il vento. Altre ipotesi onestamente non ne vedo, cioè o arriva un altro centravanti oppure la Juve sta così. Ecco, può darsi che questo modulo che abbiamo visto contro la Sampdoria, il 3-4-1-2, preveda proprio i due attaccanti mezzo destro e mezzo sinistro, diciamo così, che erano, non sono Gigi Andrea ma sono Kulusevski e Ronaldo nello specifico, ma potrebbero essere anche Dybala e Morata a questo punto a completare il quartetto, e quindi centravanti a quel punto non sarebbe più un'opzione per la stagione. Però aspettiamo per questo mercato, come vediamo riserva continui colpi di scena.
Sai chi ci può dire tutta la verità, nient'altro che la verità? Così aggiungiamo il terzo tassello, quello principale, quello cardine, entriamo nella casa zebrata di Idris Anne, nostro ospite. Zio Idris, perfettamente in forma anche la sera, non solo di giorno quando ti disturbiamo. Ciao zio!
Ciao carissimo, lo sai che per te questo ed altro si fa, anche se l'ora per me è un po' un'ora birichina, nel l'ora senso birichina. Che dopo cena sono un po' in procinto di andare a nanna.
Ma sì, un caffettino,
devo
dai.
Viaggiare.
Certo, ascoltami. Dimmi.
Dimmi tutto, perché io sto guardando il collegamento, ho avuto un po' di problemi come
sì,
al solito, io non sono...
Poco per volta, Idris, metteremo a punto tutti. Intanto presentiamoci, ci presentiamo tra di noi, ci conosciamo, juventini, il sangue bianco-nero più che rosso, no? Intanto un commento, Idris, così, flash sulla prima uscita, sulla prima sinfonia di Andrea Pirlo. Poi andiamo sull'altro argomento, lo riprendiamo un po' fra qualche secondo.
Come si vuol dire, buona la prima, se il buongiorno si vede dal mattino, penso che il direttore d'orchestra ha dato un la, la sua sinfonia in la maggiore, la vittoria, quindi è andato alla grande, diciamo così, per un principiante. Quindi vuol dire che non è che abbia la fortuna dei principianti, e questo è un predestinato, quindi facciamo tutti gli scongiuri, li facciamo gli auguri e un bocca al lupo, che visto che è andata bene la prima, che vada bene fino alla fine.
Idris, hai visto la partita, cosa ti ha colpito? Cioè, certo, bisogna rimanere molto coi piedi per terra, e in quei 90 minuti tra Juventus e Sampdoria ci si aspettava delle cose, di vederne altre, qualcosa abbiamo visto al di là degli esordi, al di là di qualche fraseggio più che interessante. La fotografia che lascia questa prima uscita della Juve di Pirlo, cioè secondo te, dalle parole della settimana ai fatti di ieri sera, che cosa è capitato? Che cosa è stato messo in atto?
Un ribaltamento della squadra, una Juve con un'aggressività, con la coralità del gioco ovunque, sui campi, sui vari lati del campo. Ho visto una Juve diversa, al di là delle trame di gioco, tutto il che si vuol dire del bel gioco. Io ho visto anche frangenti molto lunghi di bel gioco, e ti devo dire che se riusciamo a sistemare un po' di solidità nel centrocampo, vedo una Juve, anche se abbiamo giocato con solo due attaccanti, perché Kulusevski è un trequartista, cioè sono quattro di centrocampisti in mezzo, grandi recuperatori di pallone. Ho visto dei giovani che avranno un grande futuro. Devo ancora trovare un Pirlo della situazione. Cioè, mi dicono che sarà Arthur, speriamo bene. Però ho visto una Juve diversa, ti dico, a lunghi tratti molto bella, ma soprattutto non mollano, questa che definisce il nostro DNA, il nostro carattere. Questo penso che lo trasmetterà alla squadra, perché lui ha una forza tranquilla, anche quando gioisce ha la stessa fisionomia facciale, e penso che questa forza tranquilla lo trasmetterà alla squadra. Questa è una squadra che giocherà per 90 minuti, perché mi dicevano le condizioni atletiche con l'era Sarri che stonavano, però ho visto dopo pochi giorni della sua presenza, sarà il fatto che ha cambiato anche preparazione atletica e preparatori, però ho visto una squadra che ha giocato per 90 minuti, non ha mollato, un 4-0 al primo tempo ci stava tutto. Anche se le malelingue cominciano a dire alla prima abbiamo rubato Bonucci, Chiellini, rigori, non rigori. Cioè io, questo per me è aria fritta, non ci do più neanche, non li ascolto più.
Idris, ti fermo un attimo, poi continuiamo su questo discorso, anche per dare spazio a Luigi Schiffo. Grande voce bianconera di cui mi vanto.
Ti saluto.
Ciao
Idris. Ti saluto carissimo.
Ecco, c'è qualcosa che stona in quello che ha detto Idris? Non penso.
No, io mi ricollegavo al discorso del preparatore atletico, soprattutto per chiedergli, visto che è lo stesso dell'era di Conte, no, Bertelli, se anche lui non ha avuto l'impressione di aver avuto un po' la Juve la prima giornata della Juve di Conte. Non so se te la ricordi, una squadra, noi eravamo abituati in quel momento a vedere una Juve che andava ai 2 all'ora. Poi siamo andati allo stadio e abbiamo visto una squadra che andava ai 100 all'ora. Stavolta diciamo che siamo passati dai 2 ai 50 all'ora, magari non ai 100, però l'impressione è stata un po' quella.
Idris, aggiungo io, quella Juve però un po' più frenetica, c'era Conte che soffiava sul collo. Qui c'era un allenatore con un altro, così, mani in tasca, elegante, più tranquillo, che ha invitato la squadra a fare quello che vi ho detto in settimana. Io ho avuto questa impressione, la tua?
Mi associo a ciò che hai detto, frenetica, come hai detto, la frenesia della squadra, perché avevi un motivatore che ti mordeva sul collo, uno spronatore. Questo, come ti dicevo prima, è un monsieur, questo è un signore nato ricco, ha sposato...
È bresciano come te, tra l'altro, è bresciano come te, adesso non sponsorizzare solo i bresciani,
No, ma al di là della brescianità, ma lui ha un carattere così, cioè uno casca al mondo, casca alla terra, cioè lui è sempre in piedi, capito? La flemma inglese, diciamo così, lo splendore, perché cioè, beh, lui è un esteta, l'esteta cioè è un pensatore, capito? Un operaio del pensiero calcistico, cioè lui può trasmettere forza, può trasmettere grinta senza urlare, non hai bisogno di urlare, come mi ripeto e reitero il concetto, questo è un elegante, un playmaker di rara maestria. Adesso da maestro diventerà un insegnante di calcio appena laureato, quindi speriamo bene. Io mi fido e confido sul lavoro della società, la collaborazione della società a dargli giocatori, ma soprattutto a dargli serenità, ok? Quindi okay. Guarda, io vi dico che io mi fido, anche se mi dicono che la connessione internet è scadente, lui non è un allenatore scadente.
Ma chi è che ti ha detto che la connessione è scadente? Per caso il nostro IV?
Non so, è il segnale che...
Il principiante che abbiamo in regia? Lo stegista?
No, ma anche lui sarà bravo. No, ma è il tempo, Il tempo qui io ho 50 milioni di giga, però va bene. L'importante è che mi sentiate lui.
Assolutamente, assolutamente. Nonostante i tuoi 50 milioni di giga. Senti, questa è la fotografia, il primo flash che facciamo con i nostri ascoltatori, ricordo di mandarci i loro vocali, i loro messaggi, di abituarsi anche a questa nuova fascia, quindi la consideriamo, Idris, l'abbiamo detto nel prepararla, facciamo un tempo con te, no? Con un ospite, a volte un calciatore, a volte quando si potranno i politici che tifano Juventus, a volte con ospiti che magari hanno vestito entrambe le maglie, no? Tante tra i nostri contatti nella nostra rubrica ci sono anche tanti di questi giocatori, però la parte saliente di questo programma la fanno le vostre opinioni, le nostre opinioni, ma anche e soprattutto quelle da casa. Voliamo immediatamente, perché abbiamo dovuto stravolgere la scaletta.
Eh beh, certo,
avevamo pronto il non processo alla Juve, mentre dalle altre parti lo staranno facendo, no? Nel bar sotto casa tua, quello sotto casa mia di Gigi, la Juve, però era solo la Sampdoria. Sì, io dico che negli ultimi anni la Sampdoria non la battevi mai facilmente, né in casa né in trasferta.
Ma neanche poco tempo fa, quando era luglio, a luglio è stata la partita
27 luglio, partita scudetto.
Partita scudetto, ma ha sofferto sudato le famose sette camicie per vincere quella partita. Questa volta obiettivamente il primo tempo doveva essere 3-0 e tutti a casa, poi è stato 3-0 lo stesso, con un po' più di lungaggine nella pratica, però si vedeva che insomma stava diventando una pratica, e questa è una cosa che la Juve dell'anno scorso non aveva mai dato, questa sensazione di mettere a posto le partite. Insomma.
Molti oggi, Idris, lo giro a te questa domanda, poi davvero passiamo al tema Morata. Ti piace Morata? Ti piaceva Morata? Ti era dispiaciuto quando è andato via?
Beh, certamente, cioè una ribollita che questa volta sarà molto buona. Ricordatevi anche la minestra riscaldata, lo spiedo riscaldato è molto buono, cioè, quindi ben venga, era il piano B che secondo me si rivelerà il piano A, perché lui conosce l'ambiente, ha giocato con noi, come hai detto te mi è dispiaciuto quando è andato via, però per ragioni di Stato è andato via. Allora, tornando a bomba su ciò che dicevamo prima, cioè che non è stata una vittoria facile, sembrava che lo fanno diventare facile. Avevamo anche un signore che ha allenato alla Juventus, che ci conosce abbastanza bene, però magari conosce l'ambiente e questi nuovi giocatori qua non li conosce, che tatticamente non ha preparato bene la partita. Perché ho visto delle sbavature tecniche, tattiche, che magari si poteva evitare. Il fatto che ritorni a casa Lessi è una buona cosa. Ritorna a casa sua, ha una moglie italiana, ha assaggiato il cibo italiano, cioè davanti a certe scelte, e ha detto ritorno a casa mia. L'Italia è il paese del ben godi, dove si mangia bene, si veste bene. E che poi, come ti dico, rientra nelle linee tattiche linee tattiche di Pirlo. Creerà tanti spazi, ci sarà quello Kulusevski a destra, lui a sinistra, c'è il nostro fenomeno in mezzo alla sinistra che verrà dentro nel centro, e avremo Dybala che giocherà tutto campista, cioè capito, farà quello che vorrà. Io penso che lui come quarto, in questo momento anche terzo attaccante puro, ci serve. Però avrei preferito l'uomo che è diventato innominabile, Dzeko. Chissà, magari a gennaio ce l'avremo, chi lo sa.
Eh beh, stai aprendo molti, molti temi. Io però vi devo fermare entrambi, non per il break, tra poco, poi avremo l'ospite nella seconda mezz'oretta, poi ci saluteremo con Idris e continueremo noi ed entreremo in una importante redazione giornalistica quale quella del Tutto Sport. Vi riprendo alcuni temi che sono stati proposti dai nostri ascoltatori, Idris, per farti sentire un po' l'umore da casa, anche a te Gigi.
Vai.
Sui vari argomenti, prima ancora che cominciassimo a parlare a cavallo delle due trasmissioni, chi ci ha anticipato con Terzo Tempo e noi che rappresentiamo l'entità giornalistica del lunedì sera. Allora, ragazzi, auguri per il nuovo orario e vabbè, qui e poi piacere di rivedere anche zio Idris. Ragazzi, sono convinto che Dybala sarà venduto. Puntini di sospensione. Quanto può essere vero o una buttad questo tipo di impressione? Parto dall'ospite, Gigi.
Vai.
Non ti offendere, Idris.
Ci mancherebbe.
Bene, ascoltami, nelle condizioni finanziarie e economiche nella quale ci troviamo, nella Juventus, si dice, si vocifera che abbiamo 400 milioni di debiti. Io dico, noi siamo la Fiat. Io mi ricordo alcuni campioni che sono stati venduti. Parlo da Henry, che ho conosciuto molto bene, che era molto triste, e parlo di un altro di cui non mi ricordo il nome, che dopo averli venduti per quisquilli, sono diventati dei fenomeni. Allora, la casa Exor spende un sacco di soldi, no, per la Formula 1, che non gli sta dando neanche il minimo di soddisfazione. Io penso che il settore che gli dà anche rayonnement planetaria è la Juventus, che è in crescita, quotato in borsa. Quindi noi di problemi di soldi non dovremmo averli, almeno della parte della holding Juventus. Juventus devono ripianare, fanno un aumento di capitale. Parlo sempre in cognito di causa. Ma qual è la causa? Causa di mancanza di moneta. Un giocatore come Dybala, che è in fase di crescita incommensurabile, se lo vendi per pagare i debiti, no? O per ripianare i debiti, fai una grossa mossa che ti seguirà per tutta la vita e colpirà anche noi, perché cominciamo a vedere questo Dybala con continuità, che non è più il bambinone di il mammone bambinone di quella che era prima. Si impegna, attacca, smarca, ha sviluppato, cioè, le sue condizioni tecniche, anche fisiche, a parte i due, diciamo così, infortuni che ha avuto. Però è giovane, ha 25 anni o 24 anni, non so, in fase di crescita, sì, proprio dire esponenziale. Non lo puoi vendere, perché un giorno lo pagherai molto caro. Perderai, come Sky, alcuni tifosi che non si abboneranno più con lo stadio. Questo è, non puoi permettere di vendere Dybala.
Chiara, chiarissima la tua posizione. Sentiamo se dello stesso parere anche Luigi Schiffo qui in studio.
Guarda, io aggiungo a quello che diceva Idris una cifra, per essere precisi. L'utile netto, cioè quello che si sono messi in tasca nel 2019 in casa Exor, è stato di 8,9 miliardi di euro. Quindi, se devono ripianare 90 milioni, io credo che il modo lo trovino, insomma, in linea di massima è così. E sacrificare Dybala significa sacrificare anche certe ambizioni, secondo me, perché le grandi squadre ce li hanno i giocatori come Dybala, e se li tengono e casomai ne aggiungono qualcuno, non li tolgono. Se vuoi essere una grande squadra di livello europeo, se no probabilmente, se vuoi vincere in Italia, può darsi anche che bastino, non è che parliamo degli ultimi arrivati, Morata, Ronaldo, Kulusevski, Ramsey, i giocatori che i gol nelle gambe ce l'hanno, magari ne prendi ancora uno e aggiusti il bilancio. Però Dybala è Dybala, di quelli lì non ne nascono tanti. La Juve ha avuto la lungimiranza di prenderlo quando era un ragazzino che si è affermato nel Palermo, e adesso, secondo me, se lo deve tenere stretto, e sono quei giocatori che devono finire la carriera nella Juventus, secondo me. Poi,
no, fatemi capire, da una parte dica. Uno mi dice 40 milioni, dall'altro guarda i bilanci, ho due esperti economico-finanziari qua questa sera.
No, abbiamo preso Dybala per 40 milioni illo tempore, quando lo prendemmo
dal Palermo.
Perfetto. 40 milioni, no? Hanno preso questo ragazzo qua, Kulusevski, a 40 milioni più bonus, più tutte le mancerie che dicono nel mondo del calcio, che poi io tra l'altro non ci credo. Cioè, sa di fatto che Dybala non si vende.
Perfetto, chiaro, lapidario il nostro Idris. Siamo quasi in chiusura del primo black.
No, ascoltami, lo dico a John, lo dico anche a Andrea, appena li vedo.
Okay. Secondo me gliel'ha già detto anche l'altro Andrea, ma comunque va bene.
Secondo me qui c'è, però Idris domani ci promette in diretta qui su Radio Bianconera
che vada a John Elkann e dice: tu Dybala non lo vendi neanche se ti portano 150 milioni.
Gli mandi un messaggio.
Figurati, ma quante volte gli dico le cose, mamma mia. Quando mi si presenta l'occasione, tac, lo bracco. Cioè, dov'è il problema?
Assolutamente.
Idris da guardia.
Ma noi piaci così, Idris, perché tu sei il guardiano della giustizia bianconera, giusto?
Sicuro. Sicuro. Non mi ergo da quello, però avessi l'occasione, me la potrei anche creare.
Certo, lo sappiamo molto bene.
Vado lì, lo bracco. Cioè, lo bracco, gli dico: ehi, per la rossa spendi, per i bianco e neri no.
Ecco, chiaro, hai capito, la rossa...
La rossa tanto sta facendo quello che sta facendo, dici tu, investiamo su quello che funziona, no?
Ma sentite, appunto, chiudendo, non vorrei farvi arrabbiare, neanche a casa, poi ci sono già altri messaggi che parlano di attenzione, guardate cosa vi dico, cosa ci dice Sandro. Il mercato della Juve non è ancora finito anche in attacco, poi mi darete ragione. Cioè, li pensa che possano arrivare due attaccanti. Gigi, prima mi facevi il nome di...
Vai, di Ken, perché è il giovane che non va, o Kin, non so come voglia essere chiamato adesso. Però, o se no Milik, qualcuno ce lo propone, che tra poco va a parametro zero, a quel punto lo prendi a gratis e lo porti a casa. Però sarebbe una riserva Milik, no?
Senti, facciamo un giochino per Idris, ci pensi? Vedi che è lì che annuisce. Allora, ci fosse stato Sarri, chi avremmo preso? Ci fosse Pirlo, chi preferirebbe? Ce lo ha detto, però ce l'ha svelato e non vogliamo fare sicuramente dietrologia. Dzeko, Idris, chi avrebbe preso? Chi prenderebbe nel gioco delle coppie?
L'hai detto perché Milik l'avevo opzionato Sarri per completare il suo, sua idea, come dicono ora con il linguaggio calcistico nuovo, sua idea di calcio. L'ha opzionato lui, l'aveva cioè già prenotato, cioè, certo. Poi è saltato lui, è saltato anche il banco Milik, cioè Dzeko, cioè, non ci sono miracoli, non c'è da inventarsi cosa. Pirlo lo vuole perché anche per lui, per la sua idea di gioco, capito?
E allora Morata chi l'ha scelto?
Morata? La situazione ti fermo lì.
Pensaci, ti do tempo di pensare, di chiamare eventualmente Andrea, John,
Pavel,
Lapo, Fabio, chi vuoi, ma dopo il primo break di questa serata. Lapo, puntata. Ragazzi, tenerle a bada tutte e due.
La Juve del lunedì,
il programma dove il processo non è la parola cardine, dove non facciamo processi, ma cerchiamo di intavolare discorsi a tinte bianconere. In studio con me Luigi Schiffo, in collegamento Skype, ancora questa mezz'oretta per analizzare insieme a Idris, da casa Idris, l'unica casa zebrata in provincia di Brescia.
Giusto. Come il Pullman della Juve, c'è la zebra...
C'è tutto qui, anche fuori è tutto un cimitero di cimeli juventini, tutto il resto è accumulato come un accumulatore seriale.
Allora Idris, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, poi ci apprestiamo ad ascoltare il nostro ospite, l'invitato speciale di questa settimana, di questo lunedì.
So chi è.
Ti sei preparato? Avrai modo di chiedergli. Avrai qualche curiosità del passato in base a quello che è stato detto anche in questi giorni sugli scudetti della Juve, no? Anzi, possiamo mettiamoci d'accordo. Vai.
So che è una grande penna bianca.
È una grande penna bianca, ma non è Ravanelli, giusto?
Assolutamente.
Possiamo dare questo indizio.
Tra l'altro l'innominabile Ravanelli l'ho soprannominato Penna Bianca e un giorno mi ha fatto una storia che non racconto per televisione, non lo racconterò a te.
Ah, ho capito, e questo è già uno spunto per darti il buongiorno, perché tu sei tra le persone più carine da cui ricevo il messaggio, il primo messaggio del giorno con il tuo buongiorno, buon mattino, il pensiero, la filosofia bianconera di Idris. Senti, riassumiamo allora il tema e poi dovremo entrare un po' nella partita aspettando certezze, ma qui ho l'uomo social, ovvero Luigi Schiffo, lì pronto a raccogliere se arriva, sta arrivando, arriverà domani mattina, però intanto Gigi ci aggiorni su quello che capiterà.
Ci saranno le visite mediche a Torino, ovviamente al Jay Stadium, di Alvaro Morata, che quindi torna in bianconero dopo 4 anni di assenza in Spagna, una media di 14, 15, 16 gol a stagione più o meno realizzato nel campionato spagnolo, e quindi ci aspettiamo almeno questo tipo di rendimento nella Juve, che sicuramente il bomber ce l'ha già, che risponde al nome e cognome di Cristiano Ronaldo, però insomma un attaccante di complemento, come si dice, importante, Alvaro Morata, anche se
un rapace
veloce, uno che si sta anche allargare, creare gli spazi, insomma, quindi considerato, pensavo questo, anche il nuovo Ramsey, caro Antonio, magari avere dei attaccanti che non vanno a occupare troppo il centro dell'area per lasciare gli inserimenti di Ramsey o di chi ci sarà a fare la mezza punta, perché a volte magari la fa Kulusevski, invece se devi giocare con altri attaccanti, potrebbe essere anche una scelta tattica un po' dettata, credo, dalle necessità di mercato, perché obiettivamente non penso che Morata sia stata la prima scelta, però dall'altra parte, come si dice, puoi fare di necessità virtù.
Suarez a Madrid, riassumiamo allora per chi si mettesse eventualmente adesso all'ascolto. Suarez a Madrid apre lo scenario per il ritorno in bianconero dell'attaccante spagnolo per 10 milioni più diritto di riscatto fissato a 45. Vedo Isis che non è troppo d'accordo.
Diritto,
troppo?
No, non obbligo.
Diritto, non obbligo.
No. Su Suarez, cioè, così tanti soldi, uno che stava rescindendo il suo contratto, c'ha un bel culo.
Quello è Kulusevski. Senti, vi fermo un attimo tutti, perché quando c'è l'invitato speciale, e questa settimana porta il nome di un presidente del passato bianconero, Giovanni Cobolli Gigli, che è al telefono con noi. Ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito, ma era doveroso iniziare con chi una carica importante l'ha ricoperta all'interno della Juventus. Buonasera.
Buonasera, sono qua con piacere, saluto tutti quelli che sono lì.
Allora, la faccio salutare. Intanto, noi ci conosciamo, ci siamo sentiti risentiremo.
Abbiamo vissuto.
Ecco, poi mi riassume quegli anni di vissuto in bianconero dentro il fortino di Vinovo e di Corso Re Umberto. Però intanto, prima il saluto di Idris Sané. Se lo ricorda, Idris?
Ma come no, Idris è uno dei grandi.
Idris, a te il saluto, ricambiare il saluto con il presidente Cobolli Gigli.
Presidente, anzi mi alzo per salutarlo, anche se ha avuto una parentesi sfortunata con noi, una debacle, cioè, costituita e orchestrata a tavolino non solo dal francese che aveva come dirigente, ma anche per il sistema. È stato molto sfortunato, cioè, io gli voglio un gran bene. Un gran signore, che grande classe, grande stile Juventus, veramente. Però purtroppo è stato molto sfortunato in un periodo dove avevamo il sistema contro. Però, insomma, lui rimane sempre un uomo, un grande manager, un uomo per bene. E questo è molto importante in questo mondo qua. Un uomo per bene, reitero il concetto, un uomo per bene.
Sottolineo.
Eh sì, che qualcuno ha tentato di mancare di rispetto. Meno male che lui è un signore, non ha mai replicato, non si è mai sentito dire certe cose di diffamatorio contro la nostra squadra, dove il piatto dove ha mangiato lui.
Rispetto. E poi il saluto dallo studio. Massimo, Max, respect. E poi dallo studio, Cobolli Gigli in collegamento telefonico con noi di Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che prova a fare informazione senza processi, anche Luigi Schiffo, un addetto ai lavori. Gigi.
Presidente, buonasera.
Buonasera, piacere mio.
Piacere, e volevo chiedere se un po' le dispiace di non vivere invece questa epoca della Juventus.
No, io ho fatto quello che ho cercato di fare, sono arrivato con una Juventus in Serie B a 30 punti di penalizzazione, siamo riusciti a ridurre la penalizzazione, sono cose che sapete benissimo, 9 punti, siamo riusciti a tornare in Serie A con un grande allenatore che era Deschamps, e poi comunque, insomma, gli altri due anni siamo andati due volte in Champions, una volta alla grande, con una bellissima partita a Madrid con Del Piero che ha fatto delle cose eccezionali. Quindi ho uno splendido ricordo di quegli anni, sono stati degli anni faticosi, evidentemente moltissimi tifosi non erano contenti della situazione, però io in quella situazione ci sono andato perché mi avevano chiesto di aiutare la società a tornare al di fuori di quella, delle difficoltà. Non sono un uomo di calcio, sono un uomo che ama la Juventus, ho 75 anni, da quando avevo 4 anni, sono stato sempre tifoso della Juventus e ho incontrato splendidi giocatori e devo dire, ho sentito forse una voce critica di Idris nei confronti di Blanc. Blanc è stato un buon amministratore delegato, dovete pensare qual era il problema negli anni 2006-2007, trovarsi in una società che tutto d'un colpo sprofondava, col mondo di Calciopoli che e tutto il mondo che parlava contro la Juventus. Ultima cosa che dico, che al processo sportivo non ha partecipato uno dei grandi club che avrebbe dovuto essere accusato, che è l'Inter. Ancora non ho capito perché il faldone, cioè i documenti che accusavano l'Inter in maniera ancora più forte di quelle che erano le accuse che il procuratore sportivo faceva nei confronti della Juventus, fossero spariti e sono apparsi solo nel 2011, quando l'Inter era in prescrizione. E io questo non l'ho capito, non ho capito chi è riuscito a far nascondere questi
noi
faldoni.
Lo sappiamo.
Sì, Idris, anch'io lo so, ma siccome non posso, non ho le prove, non posso fare nomi. Posso dire che non ho capito, ed è stata una schifezza, e quindi questa schifezza la Juventus l'ha vissuta, probabilmente anche pagando per alcune cose che aveva fatto in maniera nettamente superiore a quelle che erano le colpe, e senza che uno dei grandi accusati, che era l'Inter, fosse portato sullo stesso
tribunale,
pagare anche lei le sue colpe. Sa, Presidente, quello che io ancora meno capisco, cioè qui posso capire che qualcuno abbia fatto sparire dei documenti, ma poi quando questi documenti sono venuti fuori e abbiamo sentito le intercettazioni e abbiamo letto tutti i faldoni e c'è stata una relazione del procuratore Palazzi che parlava chiaramente di illecito sportivo, che poi la Juventus abbia fatto una serie di ricorsi a tutti i tribunali dello sport immaginabili esistenti sul pianeta Terra e nessuno abbia mai risposto, io questo veramente capisco ancora meno dal mondo dello sport, che dovrebbe essere
Gioco è stato che la Juventus ha dovuto chiedere un condono tombale, vuol dire rinunciando a qualsiasi cosa nel periodo in cui era andata in Serie B, e quando finalmente la Juventus ha chiesto il condono tombale, quando è stato sicuro che l'Inter non poteva essere processata perché le cose dell'Inter sarebbero andate in prescrizione, guarda caso sono emersi questi documenti sull'Inter, che coinvolgono alcune persone dell'Inter che di nome devono essere rispettate. Però quello che ha detto il procuratore sportivo e che ha scritto era una proposta di pena superiore a quella che aveva avuto la Juventus.
Anche perché in quel caso si trattava...
Illecito sportivo totale.
Sì. Esatto, articolo 1, giusto, se non confondo gli articoli dell'epoca. Senta, Presidente, Giovanni, mi permetto di dire, ci siamo promessi che ci saremmo tolti i vestiti da sera per parlare della nostra Juve. Grazie anche per aver accettato questo invito, per aver toccato questo aspetto. Ci sarebbero tante altre sfumature di cui vorremmo parlare. A me è venuto in mente il tuo nome, perché in quegli anni, cioè ieri Juve-Sampdoria, la Juve riparte da Pirlo, era importante ripartire cambiando, rinnovando la direzione tecnica, e soprattutto volevo poi un giudizio anche da parte tua su quel Ranieri che abbiamo conosciuto insieme in quel periodo vissuto alla Juventus. Quel Ranieri che ieri ha riconosciuto intanto alla Juventus di Pirlo la leadership della direzione, dice si vede già che c'è feeling tra spogliatoio e allenatore. Si è visto questo dalle immagini del televisore in queste settimane?
Allora, io ho un ricordo con grande affetto di Ranieri, persona seria che capisce di calcio e che ha dimostrato anche dopo la Juventus quanto capisce di calcio arrivando in Inghilterra a fare le cose che ha fatto, e poi salvando società che erano sul baratro della Serie B e tenendole tutte in Serie A. Quindi un ricordo grato nei confronti di Ranieri. Poi ci fu un momento in cui alcuni giocatori incominciarono a mucugnare, quindi insomma fu costretti a cambiare l'allenatore. Però un ricordo di Ranieri, un ricordo dei suoi tecnici, particolarmente l'allenatore dei portieri, che mi dicono in questo periodo ha avuto un grave lutto perché è morta la sua moglie. Però insomma,
gli siamo vicini,
la Juventus in questo momento. Io come tifoso respiro a polmoni larghi, perché l'arrivo di Pirlo ha riportato quella che è lo spirito di juventinità all'interno dell'area tecnica. E Pirlo, non devo dirlo io, è stato un grandissimo campione, è una persona che è molto più estroversa di quello che sembra, io non lo conosco, e mi sembra è che simpatico. La prima partita si sono viste delle cose che l'anno scorso non avevo visto, anche il coraggio di mettere dei giocatori nuovi, lo stimolo che può dare ai giocatori, anche agli anziani, che Dio ci continui a salvare Chiellini e anche Bonucci, perché Chiellini anche la partita che ha fatto ieri è stato fantastico. Allora, respiro aria nuova nell'ambiente della Juventus, e devo dire che l'anno scorso ero un pochettino infastidito dal fatto che Sarri fosse venuto alla Juventus, non ho capito bene perché, perché aveva sputato tutta la vita nei confronti della Juventus e quindi non ho capito perché fosse venuto. Trovo assolutamente piacevole l'allenatore, chiaramente è una sfida, come sempre succede nella vita, è un allenatore nuovo, in erba, però secondo me ha l'appoggio della squadra e si è ricreato quell'entusiasmo che forse mancava nell'anno precedente.
Idris, una domanda per il presidente, abbiamo ancora qualche minuto e poi lo liberiamo.
Non ho nessuna domanda di fare al presidentissimo, perché è stato esauriente e ha detto delle cose di grande dignità intellettuale, capito? Non ha detto niente di sgradevole, ha un bellissimo ricordo di quei periodi nonostante che fu nefasta. E quindi questo, se fargli quale domanda vuoi che mi ha tappato la bocca, è stato signorile come al solito, grosso modo
ha fatto un intervento impeccabile. Allora,
impeccabile,
e allora lo lasciamo nelle mani di Luigi.
Sì, detto che Morata in arrivo è per le 22 atteso, quindi 10 minuti dovrebbe atterrare a Torino.
Gli chiediamo un giudizio su Morata.
Un giudizio su Morata, e gli chiedo anche, visto che su Sarri lo sento abbastanza pepatino, se secondo il presidente Sarri ha anche pagato il fatto di essere arrivato alla Juve con la patente di anti-juventino, quindi magari nello spogliatoio questa cosa alla lunga un pochino ha pesato.
E aggiungo io, presidente, mi permetta, non è stato un errore nello scegliere quell'allenatore, come possono essere sbagliate alcune delle tante scelte che invece risultano poi azzeccate?
L'ha detto.
È stato un errore scegliere quell'allenatore, perché ci vuole un po' di dignità. La Juventus era la società dell'avvocato Agnelli, del dottor Agnelli, delle persone di classe, e prendere uno che ti ha sputtato dietro per tutta la vita in maniera oltraggiosa. Guardate che anche altri allenatori hanno parlato male della Juventus, ma Sarri ha esagerato. Prenderlo per me è stato un gravissimo errore. Ma adesso chiudiamolo, certo. Perché poi io non giudico il Sarri tecnico, perché non sono in grado di giudicarlo. Giudico il Sarri persona, quindi la piantiamo lì.
Un giudizio su Morata, allora. Viriamo immediatamente, allora, e poi la salutiamo.
Che ci fosse bisogno di un centravanti, l'ha detto Pirlo in maniera talmente chiara che non devo dirlo io. Che la matassa che si era creata, per cui Zenko, non Zenko, Milic, Suarez, non si è andata in porto, e adesso arriva Morata. Quando era la Juventus faceva buone cose, ma non era così aggressivo, determinato e creatore di gol come forse potevano essere altri. Però Morata è maturato, se lo scelgono hanno fatto i loro ragionamenti. Il prezzo sicuramente non è un prezzo bassissimo, però insomma se lo vuole Pirlo va bene a me, che sono modesto tifoso, e mi auguro soltanto che arrivi come sta arrivando il più presto possibile, in modo che la Juventus, che ha già fatto delle buone cose nella partita giocata con la Sampdoria, riesca a fare altrettanto buone cose con la Roma, perché Pirlo deve vincere le prime partite, perché evidentemente vincendo le prime partite recupera credibilità da quello, per la trasformazione da quello che è stato un grandissimo campione di pallone a quello che può essere un ottimo allenatore di calcio.
Certo, decimo scudetto o si impegnerebbe di più per la Champions?
Ah, io pagherei per la Champions. Anche di mio, sapete che io sono un importante azionista della Juventus, che ho 50 azioni della Juventus, pagherei. Non lo so cosa succederà, però la Juventus ormai questo dente della Champions se le deve togliere, quindi io mi auguro che con la compirlo si riescano a fare delle cose che con Allegri erano arrivate quasi alla conclusione, ma non sono arrivate, e mi auguro che possano essere portate avanti. Io sacrificherei un primo posto in classifica di campionato con un secondo posto pur di vincere la Champions.
Perfetto, chiaro. Anche tu, Idris, facciamo un mini sondaggio.
No, io no. Lì non sono d'accordo con lui. E perché non il triplete, il quattroplete, vincere tutto, a raffare tutto, visto che ce l'hanno così tanto con noi. Secondo posto non lo voglio, voglio il primo posto e vincere anche la Champions, visto che ci siamo.
Sì, ma sono d'accordo, però insomma... dovendo fare una scelta
razionalmente, il presidente dice almeno prendo una cosa.
Sì, va bene, sono d'accordo.
Intanto cerchiamo di non perdere le partite come ha perso Sarri con la Coppa Italia, quella che era la Coppa Italia,
e la Supercoppa.
Cerchiamo di andare verso il triplette.
Perfetto.
E poi, scusate,
prego,
lo devo dire perché io sono critico, finalmente un centrocampo un po' diverso. Bagliori di centrocampo dove ci sono dei giocatori che incominciano a essere forti dal punto di vista atletico e a contrastare gli attaccanti, perché me lo insegnate meglio voi di me, che il centrocampo è la diga, poi arriva la difesa. Ho visto un centrocampo che mi ha divertito molto di più del centrocampo degli anni passati.
Molto chiaro.
Va benissimo, comunque insomma bene, che vada avanti così.
Buona la prima. Mettiamo il timbro.
Vuole parlare di questo ragazzo della pelle scura?
L'americano, come lo chiama Pirlo. L'americano.
Visto che te ne intendi?
Va bene, allora intanto ringraziamo, salutiamo Cobolli Gigli, Giovanni Cobolli Gigli, presidente della Juventus,
ex lontano.
Certo. Piacere tifoso bianconero, grazie, buona continuazione di serata, alla prossima volta, grazie. Cobolli Gigli, allora, hai visto? Accetterebbe un secondo posto in campionato pur di arrivare a qualche altro trofeo. Dice razionalmente, dovessi scegliere, obbligato a scegliere.
Vabbè, lui era presidente di grandi supermercati, ha mangiato abbastanza, cioè sarà contento. Io vorrei vincere lo scudetto e anche vincere il campionato, perché no? Vabbè, lui l'ha detto così per piazzare una parola nella semantica della serata, però insomma io sono un goloso, per la mia Juventus voglio questo ed altro.
Anche perché io sono curioso cosa mettono sulla maglia se uno vince 10 scudetti consecutivi. Questo bisognerà che
vorrei vedere. Bravo Ciglio, bravo.
Cosa mettiamo? Una stella filante, una stella cometa.
È come se questa trasmissione dovessero mettere qualcosa di particolare, perché ci sono tre curiosoni,
esatto,
no? Che fanno parte dello stesso staff. Grazie Idris Sanè per questo tuo primo intervento, per questa tua prima esperimento serale. Hai detto benissimo, la zebra dietro ti aspetta adesso per andare a nanna.
La zebra è fuori, la zebra, quella che c'è qua, sì, vabbè, questa è una zebra molto, cioè, alla quale ti tengo moltissimo, perché mi fu regalata da Boniperti. Hai capito?
Questo non me l'avevi ancora detto. Senti, mi ricordi il nome della signora?
Le coppe, hai visto le coppe? Tutte in miniature.
Tutte,
la zebra.
Zebra.
Tutte coppe. La Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, la Coppa. Ci sono, c'ho tutte le coppe.
Tutte le coppe a casa Idris. Senti, mi ricordi il nome della signora, non la vecchia signora, la signora che pazienta in quella casa con te, in quelle quattro mura?
Se ti dico, mi vergogno dirti quello che sta guardando lei in questo momento.
Il Grande Fratello.
È peggio il Milan, secondo me.
Il Milan. Non ci interessa.
Mi guardo il Milan adesso. Il Milan adesso.
1-0. Senti, mi dici il nome della signora che voglio salutarla.
È di là della sua camera a dormire, mollala.
La saluti per il compleanno di ieri.
Ah, già, sì.
Buon compleanno.
Sai gli auguri di Radio Video Bianco e Nera, l'unica radio che conta.
Registralo questo,
registralo. Idris, ciao, buona serata, buona partita. Al prossimo lunedì, ciao. Ci sentiamo, ciao, con calma, grazie. Promesso.
Inshallah.
Vecchia zebra.
Salutami l'amico Cibo.
Siamo qua, 2-0 il Milan, 2-0.
2-0 in questo momento, ok, quindi anche il Milan è partito forte. Noi siamo arrivati alla fine di questa seconda mezz'ora?
Sì, praticamente, direi che siamo arrivati in volata.
Lì abbiamo il nostro Yves distratto più che
sì,
dal Milan.
Sì, ma guarda dei canali imbarazzanti,
imbarazzanti.
Cioè, Yves, cambia canale.
Senti, volevo porti una domanda, caro... Dimmi. Ti stavo chiamando Idris, Luigi.
Vabbè,
Luigi.
Non mi offendo mica, anzi.
Se si vende Douglas Costa, non so se dica Bernardeschi a centrocampo, al posto di Chiedire si prende Dzeko, così si pensa anche al futuro. Non potrebbe essere, che ne pensate? Sandro, ti fermo, pensaci bene.
Rifletto.
Noi ci lasciamo qualche secondo, la partita... del Milan abbiamo detto 2-0, con Bolli Gigli l'abbiamo sentito, abbiamo fatto un po' di storia del passato, abbiamo parlato di Ranieri, noi ci concentreremo intanto sulla partita, veramente, lo prometto, è nell'ultima mezz'ora, ma lo diciamo così, lo dicevamo anche con Paolo Rossi, riuscivamo a parlarne sempre alla fine. Adesso un piccolo break, poi torniamo per l'ultima mezz'ora di questa partita, 90 minuti secchi della Juve del lunedì, tutti i lunedì, tutte le volte che giocherà la Juve.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, allora ultima mezz'ora, davvero scaletta preparata, studiata, saltato tutto.
Arriva Alvaro Morata e saluti alla scaletta.
Esatto, avevamo pronto tutto il profilo di un tempo Dzeko, il passaggio, poi Milik, poi Sarri, poi Pirlo, cioè... Ma è tutto chiaro in casa Juve? Ecco, faccio una domanda un po' scomoda.
È una domanda interessante, nel senso che se uno va a vedere il mercato della Juve fino adesso, sono andati via in tre fino adesso, che sono... Higuain, Matuidi e Pjanic, e sono arrivati dei giocatori che per quanto riguarda Pjanic e Matuidi alla fine non sono troppo diversi come caratteristiche, anche visto McKennie dal vivo, insomma, comunque in una partita vera, e quindi ha quel dinamismo che aveva Matuidi naturalmente fino a poco tempo fa, poi con l'età anche lui un pochino l'ha perso. Arthur presumibilmente lo vedremo, ma delle qualità di palleggio ce l'ha. Il cambio grosso in attacco, perché Higuain è un centravanti puro, mentre Kulusevski abbiamo visto che è una punta che gioca esterna, eccetera. E bisogna capire se questo è un progetto tattico, e quindi Morata rientrerebbe in un progetto tattico del genere, senza centravanti di ruolo che occupa gli spazi in area e li crei movimento intorno. Oppure se il mercato si sta facendo obiettivamente per quello che si può fare in una situazione complicata economicamente per la Juve, per il sistema calcio, e anche per tutti gli inghippi che ci sono stati tra Roma, Napoli e compagnia bella. Quindi questo è un bel punto di domanda. E poi sugli esterni, in effetti, diciamo che vedere Frabotta titolare la prima giornata di campionato, per quanto abbia fatto molto bene,
fa capire che cosa?
Fa capire che cosa? Che secondo me Pirlo, De Sciglio ha dato un bel messaggio alla società: se non c'è Alessandro gioca Frabotta, De Sciglio no grazie, lo mettiamo come nel suo ruolo, che sarebbe a destra, oppure negli ultimi 20 minuti sarà altro ammonito, insomma.
La Juve del lunedì, messa tra le 21 e le 22:30, voleva raccontare i 90 minuti della partita minuto per minuto con Luigi Schiffo, col contributo tecnico del tifoso Idris, con anche l'opinione di Coboli Gigli, ma necessariamente dobbiamo andare, volare, è il caso di dire, a Caselle, l'aeroporto di Torino, Caselle, l'aeroporto internazionale, Sandro Pertini, dove anche per Radio Bianconera c'è il nostro Simone Di Noi. Ciao Simone!
Buonasera, un saluto a tutti, ciao!
E allora, data 21 settembre, ore 22:08, previsione di serata qual è? Ci vuoi dire tu le ultimissime su Morata?
Previsione di serata vede fra un'oretta e mezza circa lo sbarco di Alvaro Morata a Torino, il secondo dopo quello di ormai qualche anno fa, e il nuovo attaccante della Juve è ritrovato con la maglia numero 9, che ha finalmente trovato casa e si metterà sulle spalle di Alvaro Morata, che ripeto tra un'oretta e mezza sbarcherà qua a Torino all'aeroporto di Caselle con un volo privato partito circa più o meno una mezz'oretta fa da Madrid, e poi dopo l'arrivo domani mattina al consueto iter con le visite mediche al J Medical attorno alle 9 circa, e poi dopo il risultato positivo delle visite la firma del contratto e mettersi poi il giorno dopo a disposizione di Andrea Pirlo, che finalmente potrà trovare l'attaccante che insomma ormai richiede da qualche giorno.
Ecco, noi ci siamo permessi di disquisire qui in studio, non lo facciamo con te perché vogliamo solo degli aggiornamenti e poi ti lasciamo agli impegni a capire se può valere qualcosa nel programma serale notturno. E, potrei dire io c'eri anche nell'ultimo anno di Pirlo, i due hanno giocato insieme.
Ha giocato anche con Ronaldo lui.
Ha giocato anche con Ronaldo a Madrid. Chi è che ha detto ok per la scelta ricaduta in seconda battuta su Morata?
Su Morata diciamo che è tutto scaturito da questo blocco, questo stallo sull'asse Milik-Napoli, soprattutto perché la Juve con Dzeko aveva chiuso tutto e con la Roma anche. Questo continuo stallo, questa ricerca anche del presidente De Laurentiis di risolvere fino all'ultimo centesimo le pendenze con Milik, hanno portato la Juve a non voler aspettare più e si è messo subito a dialogare con l'Atletico Madrid, che nel mentre ha chiuso per Luis Suarez, quindi ne esce uno e ne entra un altro, via libera per Alvaro Morata, che tra l'altro arriva anche con una formula vantaggiosa perché il prestito è di un anno a circa 9 milioni di euro, rinnovabile anche per un'altra stagione, quindi volendo il pagamento intero è rimandato a 2 anni da questa data.
Al terzo bilancio.
Poi, esatto, cifra complessiva.
Al dopo Ronaldo, diciamo.
Al dopo Ronaldo. Ecco, qui c'è esatto. Sempre l'intuizione giornalistica dell'attento.
Morata già era venuto la prima volta con una formula un po' particolare, sì. No? Perché era venuto per essere valorizzato a vantaggio del Real Madrid, ma intanto lui il Real Madrid aveva fatto fuori, la Juve era andata in finale, però, tra parentesi. Ti chiedo una curiosità, Simone, qual è la cosa che ricordi più volentieri di Alvaro Morata in bianco-nero?
Ma è quello che ricordo più volentieri è la sua capacità di incidere nelle serate che contano, soprattutto quelle europee. Magari, senza magari, non è un bomber alla magari Edin Dzeko, a quello che poteva essere prima Gonzalo Higuaín, però nelle serate che contano, quelle europee soprattutto, lui c'è sempre stato e non ha mai... ha sempre dimostrato di non subire troppo la pressione, quindi di Morata ricordo questo. È chiaro che serve qualche gol in più rispetto alle sue abitudini, ma ne parlavo oggi anche con dei colleghi. Ogni attaccante arriva magari alla sua maturità in età diverse e non è detto che Pirlo possa trovare il modo giusto, la chiave giusta per farlo scattare.
Certo, Simone Di Noi per noi in questo momento a caselle, la prima Juve di Pirlo osa e piace, è un articolo che capeggia sull'homepage di tutto Juve, sei d'accordo, che voto dai alla prima uscita e poi ti salutiamo.
Alla prima uscita di Andrea Pirlo, considerate tutte le difficoltà, un 7,5 di squadra secondo me è importante, potrebbe essere forse qualcosa in più, però la stampa soprattutto nel primo tempo è stata poca roba, però molto bene, anche perché comunque ha avuto il coraggio di schierare uno su tutti, fra botta, un giocatore che insomma non è a quantomeno sulla carta ancora a questi livelli, poi invece sulla pratica ha dimostrato di poterci stare tranquillamente.
Perfetto, grazie Simone, ricordiamo quella notizia con cui abbiamo aperto e che ci stai confermando anche con le indicazioni orarie, fra un'oretta Morata è a Torino, sarà a Torino, noi di Radio Bianconera a partire da domani mattina saremo presenti con i nostri inviati, vi racconteremo la giornata di Alvaro Morata, la prima da rientrato alla base dopo l'esperienza a Madrid, sponda Real e sponda Atletico. Ciao, grazie, buon lavoro, buona
ciao
serata.
Ciao Simone, grazie.
Un saluto.
Non fare serata, tardi, grazie. Non fare tardi, si diceva una volta,
Perché poi domattina devi andare anche alle visite, quindi ecco. Non andare a dormire troppo tardi.
Ecco, o perlomeno avverti Camillo di essere puntuale qui in trasmissione. Gigi, parliamo un attimo di questa partita. Intanto, non so se hai analizzato, hai letto in questi giorni, è iniziato il 90° campionato di Serie A a girone unico. L'Inter è la squadra che ha giocato tutte, ma ha già risposto anche con Bolligini, ecco perché mi è venuto in mente, esatto, anche il motivo del suo invito. Sei la squadra che ha vinto di più partite in questi 90 campionati di Serie A?
Quella con le maglie bianconere, credo.
1631 vittorie, con un record, sai di quanti successi consecutivi su quante partite? Lo trasformo in un quiz. 33 su 38 nel 2013-14. La squadra che invece in tutti questi anni di Serie A, quando c'è stata o non c'è stata, che ha pareggiato di più?
La squadra che ha pareggiato di più?
Sì, in Serie A.
Sarà l'Inter.
La Roma. Con 885 pareggi, con un record di 18 pareggi su 30, pensa, nel 1970-71.
Non ero ancora nato per quello.
E la squadra che ha perso più partite in Serie A. Poi ho finito, le
in
curiosità.
Questi 90 anni, in questi quindi 90 una che anni, ne ha giocate comunque.
Una che ne ha giocate di Serie A.
Che ne ha giocate tanto, quindi una di bassa classifica. Chi sarà mai?
Non ti sbilanciare
troppo.
Non
vorrei dire parole
se
che
ti
poi...
sentisse lo Tito.
Addirittura la Lazio.
La Lazio, 866 sconfitte, con un primato negativo di 12 KO su 34 nella stagione 60-61. La squadra che ha segnato di più?
Sarà la Juve, per forza.
Sarà la Juve, si vede il DNA da prof. 5.196 gol segnati, record di 103 gol nella stagione 50-51. Questo è il campionato. Attenzione, bisogna aggiungere, già da rettificare, 3 gol in più da ieri, 3 punti in più da ieri, e gli altri si adeguino a inseguire. La Juve ha giocato un campionato in meno e abbiamo fatto parlare con Bolligigli su quel campionato, ma ha vinto di più di quelli che hanno giocato tutte quelle stagioni. Chissà se quel record non verrà interrotto.
Ma è di più anche della somma, credo, di gran parte delle inseguitrici, credo.
Assolutamente,
così,
sì. E poi quindi... c'è l'esordio dello Spezia, parliamo di campionato unico, non parliamo
sì,
dei primi.
Sì, perché c'è quello scudetto conteso.
Sì,
anche
c'è anche lo scudetto.
Lo scudetto del tempo di guerra, se non sbaglio, che è stato assegnato da poco allo Spezia.
Certo. Tra le fotografie che abbiamo dimenticato, ma sì, perché abbiamo parlato di tutto il resto in una serata che ha stravolto la nostra scaletta e le... i desideri, i sogni nel cassetto di tanti bianconeri, ti posso dire che quella di ieri è la quinta vittoria consecutiva all'esordio per la Juve, consecutiva in questa fase dei nove scudetti con il campionato che si riaperto. Tutto Sport ha presentato una prima pagina, sì, è Juve, no? È Juve... O quanto margine c'è di fare ancora meglio? Ti voglio far analizzare quello che diventava poi sempre un giochino sui titoli della mattina, analizzandoli qualche ora dopo.
Ma guarda, io ti devo dire che avevo dei grandi punti interrogativi con cui mi sono avvicinato a vedere la partita con la Sampdoria, perché davvero non avevo idea di che squadra avevi visto sul campo, perché onestamente il test con Novara, sì, è stata una bella partita, però con il Novara, insomma, quindi non avendo avuto altre prove. E devo dire appunto che l'impressione è stata di una squadra, subito compatta, che è tornata a correre. Forse queste iniezioni di gioventù, i Kulusevski, McKennie, Frabotta, parentesi, Pellegrini sembra destinato ormai a firmare per il Genoa in prestito, sono iniezioni che alla fine forse avevamo sottovalutato sul dinamismo della squadra, perché mi sembra che tutti si siano mossi di più. E soprattutto darei la palma del migliore in campo a Aaron Ramsey, che credo che abbia fatto una grande partita, perché ha recuperato tanti palloni, li ha giocati, si è reso pericoloso, ha creato occasioni per gli altri, ha fatto vedere di essere quel grande giocatore che Paratic evidentemente aveva visto nell'Arsenal, non solo lui naturalmente, e che però qui non avevamo ancora visto per tutti i problemi fisici. Quindi finalmente ha fatto la preparazione, finalmente c'è il vero Ramsey, e questo potrebbe appunto spingere a Pirlo a insistere su questa pista del rifinitore dietro le due punte.
Perfetto, allora è giunto il momento di entrare, come vi avevo annunciato, nella redazione di Tutto Sport, nell'ufficio del direttore Xavier Iacobelli. Direttore, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori di Tutto Sport.
Pochissimi minuti, vorremmo rubarle il titolo di domani. Io ho letto quello di stamattina, sì è Juve, Pirlo debutta con una vittoria convincente, prodezza di Kulusevski, raddoppio di Bonucci, triste di Ronaldo, facciamo un po' la sintesi. Poi avete aggiunto bene McKennie, brilla anche Ramsey. Domani il titolo potrebbe essere, direttore, se ce lo può annunciare, cosa sta maturando in redazione, sì è Morata?
È ancora troppo presto.
È virata?
È ancora troppo presto.
Allora ci mette suspense.
La premedizione si chiude alle 23:30. Mica possiamo avvantaggiare la concorrenza.
Assolutamente, lo capiamo benissimo. Però Morata è lì che sta arrivando a caselle.
Certamente Morata è il protagonista, anche perché si tratta di un ritorno, secondo me, per il proprio, per la mia opinione, quanto mai gradito dopo il biennio 2014-2016 di questo giocatore, che torna avendo maturato esperienze molto importanti e che credo non sarà l'unico attaccante nuovo della Juventus per la stagione 2020-2021, perché sono molto curioso di seguire l'evoluzione della situazione sia di Milik e sia di Dzeko, anche perché domenica c'è Juventus, la Roma-Juventus, e non sarà una partita, quella fra i giallorossi e i bianconeri, particolarmente intrigante alla luce di quanto è accaduto sinora a Dzeko, che non risulta essere molto soddisfatto della piega che hanno preso gli eventi.
Ecco, quindi le chiedo, ma quindi Morata viene...
Poi dobbiamo salutarlo, il direttore, perché abbiamo sentito che la prima pagina è in chiusura.
È in chiusura e in atterraggio anche l'aereo di Morata. Viene a fare che cosa? Cioè la punta di complemento com'era ai tempi 2014-16, oppure il titolare e quindi non viene più nessuno di pari livello?
Io credo che Pirlo ce l'ha dimostrato ieri sera, variando anche l'assetto tattico della squadra rispetto alla formazione iniziale. Io credo che una formazione come la Juventus, che è attesa dal campionato, dalla Champions, dalla Coppa Italia, che annovera un battaglione di nazionali nelle proprie fila, abbia fatto tesoro della lezione dell'ultima stagione, quando non essendo Higuain disponibile, o essendo disponibile ma in scarsa vena, ha pagato pesantemente l'assenza di un'altra punta dopo l'addio a Mandzukic. Quindi non penso che sia né una questione di moduli, penso che se Morata abbia accettato questa formula di un prestito biennale, evidentemente l'abbia fatto perché è convinto di poter dare un contributo importante, però Pirlo stesso ieri sera ha ricordato come Dybala possa fare anche il centravanti. La novità di questa Juventus è la sua totale affrancatura dalla qualunque tipo di soggezione ad un modulo ben determinato. Ciò che mi ha colpito ieri sera è stato il fatto che la Juventus è tornata a divertire divertendosi. Lo si capiva dalle espressioni dei giocatori, lo si è capito dalla qualità del gioco che la squadra ha espresso, lo si è capito dall'intesa, oserebbe dire, immediata e sorprendente tra Kulusevski e Ronaldo, come se Kulusevski non giocasse in questa squadra da poche settimane, avendo fatto soltanto il test con il Novara, ma da un anno. Credo che intendersi al volo con Cristiano Ronaldo
non è cosa da poco, da tutti i giorni
di ogni calciatore. Sto pensando a Frabotta, che dialogava con Ronaldo sulla fascia sinistra. Anche questa è stata una decisione che abbiamo fatto il coraggio di Pirlo, e soprattutto era perfettamente collegabile alle parole pronunciate da Paratici prima che si iniziasse la partita, quando Paratici stesso aveva rimarcato l'importanza dell'Under 23, cioè della seconda squadra, anche perché se non si attinge alla seconda squadra, a che cosa serve la seconda squadra? Invece la Juventus, che è l'unica formazione del calcio professionistico di Serie A a disporre di questa seconda squadra, ha dimostrato che ci sono elementi, come questo ragazzo del 99, che catapultati nella mischia, addirittura nella gara d'esordio del campionato, dopo aver collezionato una manciata di minuti nell'ultima partita con la Roma, ha retto benissimo il peso del compito che Pirlo gli ha affidato. Poi secondo me in assoluto il giocatore che veramente si è stagliato ieri sera su tutti, Kulusevski a parte, è McKennie. Penso che da 16 anni la Juventus aspettasse un nuovo Davids, finalmente l'ha trovato.
E lo leggiamo anche da una dichiarazione su tuttosport.com, avendo voi interpellato Ravanelli. Direttore, davvero...
Sì, solo una curiosità, volevo sapere se secondo il direttore la Roma, quando affronterà la Juve, avrà un punto o zero, visto il pasticcio che sta succedendo su Diawara.
È davvero un pasticcio. Davvero un pasticcio, domani sapremo. Certamente a norma di regolamento dovrebbe scattare la penalizzazione. È stata in maniera evidente una svista, però una svista imperdonabile per una società di questo livello, di questo calibro, che peraltro sta vivendo metamorfosi dal punto di vista dei quadri dirigenziali, dirigenti che verranno confermati o sostituiti. È vero che in ballo c'è soltanto un punto, ma siamo alla prima di campionato, ma è altrettanto vero che trattasi di una leggerezza davvero imperdonabile.
Perfetto, direttore, grazie per queste indicazioni, per il suo intervento qui su Radio Bianconera, l'unica che conta anche in questa edizione del lunedì sera. Alla prossima, buona serata, buona prima pagina.
Grazie a voi, buona serata da Tutto Sport.
E naturalmente l'invito è quello di andare domani mattina in edicola, una delle copie da acquistare sicuramente quella di Tutto Sport con tutti gli aggiornamenti del caso, no, confezionati nella notte quando Gigi Schiffo preparerà magari qualche interrogazione per domani.
No,
chi lo sa.
Già adesso interrogare no, poverino.
No, sulla Juve, su Morata, sui dati, questo, sui numeri, lo volevate.
Preferivate Suarez, Dzeko,
Milik. Si inizia così il
certo,
periodo. No?
Soft.
Soft. Senti, ci spieghi un po' quello che è successo in, in Verona-Roma?
Sì, cioè, allora c'è una questione sul cioè sull'indicazione di Avarà nella lista degli under 22. Questo avrebbe creato un pasticcio appunto a livello di distinta proprio, che porterebbe addirittura alla sconfitta a tavolino. Quindi
sconfitta a tavolino.
È una questione proprio di regolamento, perché è stato inserito per sbaglio appunto tra gli under 22, ma ha compiuto 23 anni già il 17 luglio scorso, e quindi dovrebbe arrivare il verdetto domani, e dovrebbe essere, insomma, secondo logica, la sconfitta a tavolino. E quindi
da regolamento, sconfitta a tavolino. Ci preoccupiamo in questi ultimi minuti, ce la possiamo fare? Avevo delle domande da approfondire con uno dei 14 milioni di allenatori della Juventus, no? Uno ce l'abbiamo di là in regia,
certo,
è meglio Yves. Che
Yves,
quando vorrà dalla prossima puntata, no, lui è distratto, ancora distratto da altri programmi, seguendo con l'orecchio l'approfondimento a tinte bianconere. Mi sono segnato questo appunto sul mio PC, Luigi. Atteggiamento tattico della Juventus, come lo fotografi? Con un 3-5-2, con il trequartista, è variato, è cambiato al di là dei cambi. E poi una domanda sulle sostituzioni, sulle 5 possibili sostituzioni da effettuare in 3 slot.
Sì, allora 3-4-1-2 direi, perché Ramsey ha fatto praticamente il rifinitore, però in fase difensiva era un 4-4-2 allegriano proprio, con i due terzini che andavano a fare i terzini e uno dei centrocampisti che a turno si allargava sulla sinistra, e quindi questo è quanto. Sulle sostituzioni direi che vabbè, la gestione stavolta era un po' più facile, quando arriveranno tutti i titolari ci sarà da divertirsi.
Ricordiamo che c'erano delle assenze importanti in casa Juve, da Dybala, tanto per nominarne
uno. Dybala, Bernardeschi, Alessandro, De Ligt, insomma giocatori di un certo peso, e quindi credo però quelli che sono entrati tutti con la testa giusta. Come si dice, anche De Sciglio, che ha fatto una cosa tecnicamente molto bella, va sottolineato, stop di controbalzo di sinistra e tiro a giro sul secondo palo,
e già col Real Madrid
sì,
ne aveva fatto una cosa del genere. Ti volevo chiedere, Danilo, oggi non ne abbiamo parlato, nessuno ne ha parlato, noi dobbiamo cercare temi diversi, non per riempire di parole,
per completare.
Io ti chiedo, ho analizzato la partita di Danilo, intanto è andato vicinissimo al gol anche lui con il tiro dalla distanza. Non è che questa assenza di occupazione d'area dà la possibilità ai centrocampisti, che potrebbero essere anche i difensori, dopo un calcio d'angolo, dopo un calcio piazzato, essere presenti dalla tre quarti in poi offensiva? Si è ben comportato nella linea 3, cioè è stato attaccato a Bonucci e Chiellini, non si è sganciato se non quando necessario, dando sicurezza al reparto. Era solo la Sampdoria, premessa, è vero, però non me lo sarei mai aspettato né da Sarri l'anno scorso, né tantomeno 2 anni fa, no, che non c'era ancora, non c'era ancora, esatto.
Però io dico, Danilo secondo me dal punto di vista fisico e per le caratteristiche anche atletiche che ha, va bene a fare il terzo centrale di difesa, più che non il terzino di fascia.
Bravo, questo tema volevo affrontare.
Perché lui ha quelle caratteristiche e l'esperienza, anche perché non è un giovanotto, insomma è uno che ha giocato tante partite anche a livello internazionale, sia di Champions League, sia con la sua nazionale, e quindi sicuramente è uno che sa come si marcano gli avversari, e soprattutto, secondo me, si espone anche di meno ai problemi muscolari, perché deve allungare di meno, diciamo, perché quel ruolo lì è diciamo un po' più conservatore come energie, insomma lui e Chiellini sono i marcatori, una volta si sarebbe detto così, e Bonucci libero, quindi quando fai il marcatore tu fondamentalmente, se non te le vai a cercare le sgroppate, nessuno te le viene a chiedere, anche perché da quella parte c'è già Cuadrado che invece la fascia la fa tutta, quindi sicuramente questo è un vantaggio per lui, è un modo di metterlo nelle condizioni di essere importante per la Juventus, mentre come terzino secondo me lo era un po' meno.
Altro aspetto che avrei fotografato, ma abbiamo troppi capitoli che dovremo affrontare le prossime volte, sperando che verranno confermati, la presenza di Cuadrado più avanzato, no? E questo è un atteggiamento propositivo, a mio avviso, rischioso quanto vuoi, propositivo. Volevo parlarti degli esordi, Kulusevski e McKennie. Chi ti è piaciuto di più tra i due?
Ma tutte e due, uno ha fatto gol, l'altro ha fatto una grandissima partita, però devo dire che mi ha sorpreso di più McKennie, perché Kulusevski già lo conoscevo e quindi McKennie mi ha veramente sorpreso, non dico altrettanto come Vidal la prima partita, però quasi, ecco.
Se ti dicessi Gattuso coi piedi buoni?
L'avevo già sentita questa, sì. Sì, sì, ci può stare.
Anche perché
piedi buoni, non eccezionali, ma buoni. Insomma.
Buoni, sì, buoni, sì. Vuol dire semplicemente che metti il fisico quando serve, difendi la palla e poi cambi da una parte o dall'altra. Basta passaggi semplici, inutili, come
in
facevamo
orizzontale,
in orizzontale. Io lo do a te, tu la dai a me, io la ridò indietro a Bonucci e poi dalla disperazione la lanciamo lungo. Questa è l'idea dell'altro allenatore, uno dei due presenti qui in questa trasmissione. La Juve del lunedì termina qui, la puntata la definiamo 1 o 0. 3-0, eventualmente come risultato di ieri. Prossima settimana parleremo di Roma-Juve. Domanda secca: Dzeko gioca, non gioca, gioca
e
con la Roma,
gioca
con la Juve, gioca in panchina, non si presenta, da forfè? Lo scopriremo nel corso di questa settimana. Non ti lascio rispondere.
Male all'inguine.
Male all'inguine, indisponibile sì, per sì. Domenica. Incomincia il male all'inguine. Ne
male.
Conosciamo qualcuno che si comportava così. Grazie a Yves Roche in regia. Grazie per questa prima puntata a Chiara Papadicola, scusate, a Luigi Schifo.
Uguali,
grazie a voi. Mi raccomando, dalla
ciao,
prossima
ciao.
Settimana, ma mi ricordo le abitudini, vi dovete riabituare al programma tra le 21 e le 22.30, 90 minuti di non processo la Juve, ma di analisi di quello che è capitato nel turno di campionato o di Coppa. Dipenderà dal momento. Grazie, buonanotte, let's go, a domani con la programmazione consueta.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.